Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La fine dell'era Orban. L'Unione Europea festeggia e si prepara a rapporti più sereni con l'Ungheria. Cosa aspettarsi dal nuovo premier? Analisi nel giornale. C'è attesa per il blocco americano dello stretto di Hormuz. Dalle 16 di oggi il petrolio torna sopra i $100 al barile, borse in perdita, ma non troppo. Non ho paura di Trump, continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra. Papa Leone XIV risponde al presidente americano dopo i suoi attacchi. In Ticino al via il processo per una maxi truffa legata al noleggio e alla vendita di auto d'epoca, alla sbarra un 54enne italiano, illeciti per circa 20 milioni. E dunque l'Europa saluta la vittoria in Ungheria di Péter Magyar, il leader conservatore europeista con il suo partito Tisza. In soli 2 anni ha messo a KO il premier nazionalista Viktor Orbán. Il voto di ieri chiude 16 anni ininterrotti di governi illiberali, e a Bruxelles, nelle cancellerie europee, ora è palpabile il desiderio di scrivere con Budapest un nuovo capitolo. Il corrispondente a Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Hello, Peter? I'm so happy. I think I'm happier than you, you know.
Le congratulazioni entusiastiche del premier polacco Donald Tusk a Péter Magyar, vincitore delle elezioni di ieri in Ungheria, riassumono bene la ridda di reazioni con cui la stragrande maggioranza di leader europei saluta l'esito del voto che archivia senza ambiguità 16 anni ininterrotti di governi Orban. C'è fretta di voltare pagina alla deriva autoritaria filorussa con cui il leader nazionalista ha governato in Ungheria, mettendo più volte in scacco l'azione dei 27, in particolare per l'Ucraina. Oggi ha vinto l'Europa, scrive sui social il premier spagnolo, di momento storico non solo per l'Ungheria ma per la democrazia europea, parla il britannico Starmer. Felicitazioni e promesse di collaborazione piovono dalle cancellerie del continente, Parigi e Berlino in testa, con Macron a salutare l'adesione degli ungheresi ai valori europei e Merz a invitare a unire le forze. Da Roma, Giorgia Meloni, alleata storica di Orban, gli rende omaggio, ma assicura continuità alla lunga amicizia fra i due popoli. Lo slovacco Fico, spesso complice dei veti di Orban in Europa, promette una collaborazione intensa al nuovo leader magiaro. L'entusiasmo, tuttavia, sarà presto messo alla prova. Magyar promette di riparare la relazione con l'UE senza tuttavia pronunciarsi su questioni controverse come i diritti della comunità LGBTQI+, o l'estensione del sostegno ungherese all'Ucraina, con Kiev che ha urgenza di incassare 90 miliardi di prestito europeo da mesi bloccati dal veto ungherese. Anche Magyar ha fretta di incassare, Bruxelles tiene congelata una 20 di miliardi destinati a Budapest ma bloccati per il mancato rispetto dello Stato di diritto, fondi in scadenza molto presto di cui Magyar ha bisogno per rilanciare l'economia. Nel suo prossimo viaggio a Bruxelles spera di trovare interlocutori pronti a dar credito alle sue promesse riformatrici.
Fin qui dunque le reazioni europee a questa elezione. Vogliamo adesso approfondire alcuni aspetti che vanno anche al di là dei rapporti dell'Ungheria con l'Unione Europea, con Matthias Möschel, esperto di diritto costituzionale comparato, insegna alla Central European University di Vienna. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, cominciamo dalla figura di Péter Magyar, che ha detto che l'Ungheria con queste elezioni ha rotto con il nazionalismo e che Orban è il passato. Però va ricordato che Magyar è comunque un conservatore, è un ex compagno del partito di Orban, e quindi quanto ci sarà di continuità e quanto ci sarà di discontinuità con Orban?
Allora, sull'aspetto delle continuità, quello che si dice già, si sa che sulla questione migratoria, regole sull'immigrazione, le politiche dovrebbero continuare, magari non saranno così brutali o esplicite, però non ci si aspetta un gran cambiamento. Anche sulla questione dei valori, famiglia, eccetera, bisogna vedere un attimo se effettivamente Magyar Péter, anche su tutte le questioni, le leggi che sono state votate, anti-LGBTQI, insomma, lì bisogna vedere quanto lui si esporrà a un vero radicale cambiamento, e penso che qua ci saranno piuttosto continuità che discontinuità. I due aspetti maggiori in termini di discontinuità La politica filo-europea, che comunque lui ha, sulla quale in parte ha anche vinto le elezioni, e anche la posizione molto più critica rispetto alla Russia. Quindi, diciamo così, io metterei su questi due aspetti, la questione continuità-discontinuità di questo candidato.
E poi c'è la volontà di tornare a un sentiero democratico e non di democrazia illiberale, quindi avviare una serie di riforme che vadano a tornare appunto a un apparato statale più democratico. Quanto sarà fattibile? I numeri ci sono, ma quanto sarà attuabile questo percorso? Vede degli ostacoli?
Allora, fino a ieri sera mi rimanevo un po' scettico, soprattutto quando si guarda anche la realtà, quello che è successo in Polonia, ma visto i numeri, la partecipazione è altissima, comunque siamo quasi all'80%, e la maggioranza di 2/3 che gli permette di cambiare anche la Costituzione per ritornare, diciamo, a una realtà democratica, di società aperte, liberale, eccetera, sono piuttosto ottimista da un certo punto di vista su questo aspetto, grazie a questi numeri, perché se uno fa il paragone con quello che è successo in Polonia, dove invece la maggioranza che ha vinto, che ha spodestato per così dire il PiS in Polonia, che era questo partito di estrema destra molto conservatore, ma quella maggioranza lì era tipo del 51%, 52%. Ora però bisogna anche fare un'altra precisazione. Sicuramente Madjar Péter farà di tutto per mettere in atto le leggi che doveva fare, anticorruzione, che erano un problema giustamente anche per ottenere i fondi dell'Unione Europea, ma la realtà ungherese comunque è stata segnata già dagli anni 90 da un sistema abbastanza corrotto e corrompibile, e questo non si elimina con una elezione e con due leggi. Qui c'è tutto un cambiamento culturale che dovrebbe avvenire. E se Peter Madjar, che faceva parte comunque di questo sistema già sotto Orban, avrà le capacità, l'intelligenza di farlo, questo è un altro discorso.
Ecco, Orban era il campione dei sovranisti europei, addirittura ha ricevuto le attenzioni del vicepresidente degli Stati Uniti, come sappiamo che è andato a fare campagna per lui la settimana scorsa. Pensa che questa sconfitta segni in qualche modo una svolta e che avrà un effetto contagio a partire da altri paesi dell'est europeo oppure no?
Ma sicuramente con Orban, diciamo così, è stata attaccata, è stata smontata la figura di prua di tutto il movimento, se uno può parlare di un movimento, dei sovranisti in Europa e anche al di là dell'Europa. Ora, se questo è l'inizio della fine del sovranismo, anche qui sarei un po' più cauto, sicuramente parlando proprio tipo solo la mattinata dopo le elezioni, è un segno. Ma comunque si tratta anche di elezioni, di una situazione molto specifica all'Ungheria, quindi gli ungheresi sicuramente hanno votato per Madjar Péter perché appunto rappresentava anche un filone filo-europeo e rappresentava certi valori, ma bisogna anche dire che soprattutto tanti ungheresi forse non ce la facevano più dopo 16 anni di questo regime Orban, ma anche dei problemi economici e sociali, un sistema sanitario disastroso, un sistema educativo controllato e in pessime condizioni. Quindi questa è una realtà che per tanti ungheresi forse contava anche di più di non valori di sovranismo, eccetera, eccetera. Quindi non andrei fino a già chiamare la fine del sovranismo, ma sicuramente ha colpito uno degli esponenti più visibili di questo tipo di politica in Europa.
Grazie Mattias Möschel per queste considerazioni, le auguro un buon pomeriggio.
Grazie a voi, arrivederci.
Io non ho paura dell'amministrazione Trump. Papa Leone XIV ha replicato così poco fa al duro attacco del presidente degli Stati Uniti. Nella notte Donald Trump infatti aveva diffuso un messaggio affidandolo al social media Truth in cui definiva il pontefice americano un debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. I vescovi statunitensi avevano subito reagito, adesso anche il Papa ha parlato. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, allora come ha scelto di rispondere il pontefice?
Beh, l'ho fatto in volo in occasione del viaggio apostolico in Africa che durerà 11 giorni e che è iniziato questa mattina con partenza da Fiumicino alle 9 e arrivo ad Algeri poco più di un'ora fa e tra l'altro è la prima volta di un papa in Algeria. Detto questo, Papa Leone ha risposto alle domande dei giornalisti al seguito di questa visita e quel che viene riportato è che il pontefice ha detto che continuerà a parlare ad alta voce contro la guerra, aggiungendo, come dicevi, che non ha paura dell'amministrazione Trump. ha anche specificato che non ha intenzione di entrare in un dibattito con il presidente americano. Lui, Trump, aveva questa notte, ora nostra, pubblicato un messaggio con il linguaggio a cui ci ha abituati, o forse non ancora abbastanza, visto che ogni volta risulta sorprendente, ha detto che il Papa deve darsi una regolata e smettere di assecondare la sinistra radicale e concentrarsi sull'essere un grande Papa anziché un politico. Un attacco forse prevedibile, visto che nelle ultime settimane Leone XIV ha intensificato i suoi messaggi contro la guerra, sia in Medio Oriente, con il Libano ricordato ancora ieri, e poi aveva definito inaccettabile la minaccia di far sparire un'intera civiltà, cioè le parole di Trump sull'Iran. Di più, ha anche indetto una veglia di preghiera per la pace, c'è stata sabato in San Pietro, per, citiamo, trovare un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile e aggressivo. E Donald Trump si deve essere sentito particolarmente toccato.
Grazie Francesca Torani. Allora andiamo alla guerra in Medio Oriente. Dopo il fallimento dei negoziati con l'Iran, gli Stati Uniti hanno annunciato il blocco del traffico navale da e verso l'Iran attraverso lo stretto di Hormuz, questo a partire dalle 16 di oggi pomeriggio. Teheran ha risposto che non cederà alle minacce e chiaramente questi sviluppi stanno creando un moderato, per a dire il vero, nervosismo tra gli operatori finanziari. Si attendeva la reazione dei mercati con un occhio particolare al prezzo del petrolio. Allora sentiamo Marzio Minoli. Marzio, come vanno le cose oggi?
Sì, buongiorno. Allora, nessuna sorpresa purtroppo. Il barile di Brent, il petrolio del Mare del Nord, che è il riferimento anche per la Svizzera, già da questa notte è salito dell'8%, passando dai 94 dollari al barile ai 103 di questa mattina presto. Interessante però vedere come al momento il tutto si sia però calmato, nel senso che anche all'apertura dei mercati europei il greggio si è mosso poco, rimanendo appunto attorno ai 102 dollari. Stesso discorso per le borse. Già in Asia i mercati hanno chiuso in territorio negativo, ma senza drammi. Tokyo meno 0,75, Shanghai praticamente invariata e Hong Kong ha perso circa un punto percentuale. E anche in Europa le cose non vanno diversamente. Le principali piazze, Zurigo compresa, stanno perdendo, certo, ma anche qui in modo tutto sommato contenuto vista la situazione. Un accenno ai beni di rifugio: l'oro questa notte ha subito perso un centinaio di dollari l'oncia, ma ora ha ripreso e quota attorno ai 4.700 dollari, che rimane un livello ancora alto, così come è alto quello del franco svizzero, che è stabile a circa 92 centesimi e mezzo contro euro e 79 centesimi contro dollaro. Insomma, l'impressione che stiamo vivendo la classica situazione di attesa, quella che si chiama avversione al rischio, con qualche operazione sì, ma senza un'indicazione precisa, in attesa appunto di cosa accadrà alle 16 nello stretto di Hormuz.
E staremo a vedere dunque dalle 16 cosa succederà. Andiamo adesso a Parigi, dove il Tribunale Penale ha appena emesso la sentenza nei confronti del gruppo Lafarge, ora parte della Svizzera Holcim. Alcuni suoi responsabili erano stati accusati di aver finanziato gruppi jihadisti in Siria fra il 2012 e il 2014. Allora ci colleghiamo con Parigi in diretta. Alessandro Grandesso, allora com'è andata? Cosa dice la sentenza?
Sì, buongiorno. È arrivata, come ricordavi solo poco fa, la decisione del Tribunale, che ha riconosciuto colpevoli gli ex dirigenti, una decina in tutto, del gruppo Lafarge Holcim, allora solo Lafarge di proprietà esclusivamente francese, che tra il 2012 e il 2014 preferì pagare le milizie jihadiste dello Stato Islamico nel nord della Siria per non dover chiudere uno stabilimento che era stato appena aperto e costato 680 milioni di euro. I giudici così hanno condannato i vertici di allora, colpevoli anche di non aver rispettato le sanzioni europee in vigore, e hanno respinto le tesi difensive secondo cui quei pagamenti, per un montante di almeno 4,7 milioni di euro, erano stati necessari per garantire la circolazione di personale e merci, il tutto con l'avallo dei servizi segreti francesi interessati a informazioni di intelligence sullo Stato Islamico. Le condanne di oggi, e che poi conosceremo un po' più tardi nel dettaglio, sono anche una vittoria per i rappresentanti delle vittime degli attentati di Parigi del 2015, hanno una parte che si è costituita parte civile, considerando che con quei soldi, con quei fondi, la Farge contribuì a finanziare il radicamento e l'espansione del jihadismo ben oltre i confini siriani. Gli inquirenti avevano chiesto anche il pagamento di un'ammenda di 1,1 milioni di euro, molto meno però dei 670 milioni di euro pagati negli Stati Uniti dalla Farge, dalla filiale statunitense, per evitare un processo simile pur riconoscendo però la responsabilità nell'aver finanziato i gruppi di Al-Nusra e dello Stato Islamico.
Alessandro Grandesso, grazie, in diretta da Parigi. Ora ci occupiamo di un altro processo in Ticino, un processo che vede imputato un 54enne italiano consulente finanziario che avrebbe raggirato una ventina di clienti nel noleggio e nella vendita di auto d'epoca. Il totale degli illeciti commessi sull'arco di una decina di anni ammonterebbe a circa 20 milioni di franchi. La serie di accuse è piuttosto lunga, tra queste truffa, appropriazione debita, amministrazione infedele e riciclaggio. Sta seguendo per noi il processo Stefano Lordi, sentiamo.
Lugano, Samedan, Ginevra, Italia, Francia, Bahamas e Albania. Operazioni da milioni di franchi che hanno toccato mezzo mondo a partire dal 2016. È questo il percorso giudiziario che i procuratori pubblici Raffaella Rigamonti e Andrea Pagani hanno ricostruito nel corso dell'inchiesta condotta su un consulente finanziario di 54 anni, cittadino italiano e residente in Engadina. Secondo la procura, l'imputato avrebbe ripetutamente truffato una ventina di clienti allo scopo di ottenere un indebito profitto. Accusa a cui si aggiungono anche quelle di appropriazione indebita, amministrazione infedele, riciclaggio e non solo. Il denaro dei clienti sarebbe stato poi usato dal 54enne per scopi personali, per risarcire i clienti danneggiati e per spese legate alla sua società di compravendita di auto d'epoca. Allo stato attuale del processo, l'imputato ha sostenuto che tutti i bonifici, anche quando redatti da lui, sono sempre stati eseguiti informando il cliente, aggiungendo che per determinate somme, alcune superiori al mezzo milione di euro, le banche chiedono conferma degli spostamenti direttamente ai clienti. Contestate, usando la stessa argomentazione, anche le accuse di appropriazione indebita, amministrazione infedele e riciclaggio. Ammessa invece la falsità in documenti in un paio d'occasioni.
Restiamo in Ticino per parlare però di politica, con il tema caldo dell'ultimo mese, la partecipazione ai costi da inizio aprile chiesta ai pazienti che fanno capo alle cure a domicilio, una misura che ha subito scatenato le reazioni dei contrari, che si sono riuniti pronti a lottare per bloccare questa misura. Sabato 18 aprile è stata organizzata una manifestazione per mettere pressione politica. Sentiamo di cosa si tratta con Cristian Girardoni.
Chi lavora nel settore ha vissuto l'introduzione della partecipazione ai costi da parte dei pazienti nell'ambito delle cure a domicilio come uno sprint che ha lasciato varie domande senza risposte. Presentata dal governo cantonale il 6 di marzo, con l'entrata in vigore a inizio aprile, ha subito portato a una levata di scudi. Visto che da parte del Consiglio di Stato non c'è stato nessun passo indietro, i contrari vogliono portare persone in piazza per mettere pressione sui partiti che nella sessione del Gran Consiglio, che inizierà lunedì prossimo, saranno chiamati a esprimersi su un'iniziativa elaborata per stralciare la base legale che permette di chiedere questa partecipazione ai costi. Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista.
Esattamente, l'appello che va a sommarsi a 20.000 firme raccolte in 4 giorni, l'appello che vuole essere anche della piazza, delle testimonianze, delle persone in carne ed ossa, che vogliono chiedere ai partiti politici che lunedì 20 in Gran Consiglio hanno la possibilità di stralciare un'ingiustizia, di farlo.
Ivo Duris, voi mettete in dubbio la riduzione degli aumenti delle casse malati che si vorrebbe ottenere con questa misura?
Mettiamo in dubbio, non solo noi, ma anche molti operatori sanitari e medici mettono in dubbio la validità di questa ipotesi che si ridurrebbero i costi di cassa malati, perché in realtà l'utente a domicilio rischia di peggiorare la sua situazione e poi ricorrere ai pronti soccorsi, ricorrere alle ospedalizzazioni o ricorrere a casa anziani, tutte cose che sono nettamente più costose. Per cui l'assistenza a cura a domicilio di fatto è essa stessa un metodo per ridurre i costi della salute e questo è controproducente.
Gli organizzatori sabato sperano di riempire Piazza Collegiata con almeno 1 migliaio di persone.
Salire e scendere dal treno o dal bus senza pensare al biglietto potrebbe presto essere possibile in Svizzera grazie a una nuova funzione sul cellulare sviluppata dal settore dei trasporti pubblici. Non si tratta di un abbonamento generale, ma di un sistema in grado di calcolare automaticamente il prezzo dei viaggi compiuti. Ce ne parla Gianluca Giati.
Il settore dei trasporti pubblici sforna a intervalli regolari nuovi abbonamenti e sistemi per acquistare biglietti, effetto della digitalizzazione. L'ultima idea si chiama Be In Be Out, abbreviata Bibo. Sarà testata da fine aprile per 2 mesi da circa 3.000 utenti. Come funziona? Ai passeggeri basterà assicurarsi di aver attivato il Bluetooth sul cellulare, al resto ci pensa l'applicazione, come ha spiegato a Radio SRF Michaela Ruos dell'organizzazione del del settore Allianz Swiss Pass. Il sistema è in grado di rilevare quando una persona scende o sale da un treno, da un bus o dal tram e alla sera fattura il prezzo per i tragitti percorsi. La differenza rispetto all'attuale sistema EasyRide: non è necessario fare il check-in e il check-out ogni volta, punto dolente per chi si dimentica o lo fa troppo tardi rischiando una multa. Per questo anche le FFS vedono di buon occhio la novità, si ha automaticamente un biglietto valido, un sistema che dovrà rispettare le direttive svizzere sulla protezione dei dati e che è accolto positivamente anche dall'Associazione dei Passeggeri ProBan, a patto che vengano mantenute come previsto le attuali alternative. Ora la fase test dovrà mettere alla prova l'affidabilità del sistema, solo in seguito si deciderà se e quando integrare la funzione nell'app delle FFS.
E con questo si chiude questa edizione del Radio Giornale, ma c'è lo sport. Buon pomeriggio.